Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi.
Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata dedicata al mondo dell'orologeria. Io sono Nicola e sono un collaboratore del forum orologico.it con la K. Allora, continuiamo a parlare di marchi, tra virgolette, minori, che hanno comunque segnato tappe importanti nella storia e nell'evoluzione dell'orologeria, e in particolare marchi che hanno realizzato diver, diciamo, quindi orologi per un uso professionale di assoluta qualità. Abbiamo visto il marchio Eternamatic con il Contiki, abbiamo visto Squale e Aquastar, il Villervetta Aquarama e di recente ma il nostro amico Mauro ha parlato dell'Omega Marine. Se vi siete persi queste puntate, vi invito a riascoltarle tramite i podcast presenti sulla piattaforma, assolutamente gratuiti. Allora, parliamo oggi di un marchio al quale sono particolarmente affezionato, e cioè Certina, che ha realizzato uno dei diver forse più iconici per la forma della sua cassa, cioè il Certina DS2. Allora, l'avventura di Certina inizia nel 1888 a Grenchen in Svizzera, dove i fratelli Adolf e Alfred Kurt aprirono una fabbrica di componenti e movimenti di alta qualità per l'industria dell'orologeria. Molto rapidamente iniziarono a produrre anche orologi completi, che vennero commercializzati dal 1906 con il marchio Grana, in riferimento a Granapus, che era il nome in latino della città. Grana, ricordiamo, ha realizzato anche degli orologi destinati alle forze armate, in particolare un suo modello faceva parte appunto della famosa Dirty Dozen, quindi una serie di 12 orologi che furono commissionati dal Ministero della Difesa inglese a 12 diverse case, diciamo, costruttrici, intorno agli inizi degli anni 40, quindi poco prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Tutti i modelli hanno caratteristiche molto simili, è un quadrante nero, un dial nero, e sul fondello è inciso il www, che sta per orologio impermeabile. Erano appunto delle caratteristiche, diciamo, definite nel bando di gara. Hanno partecipato alla realizzazione di questi 12 modelli, oltre a Grana, anche marchi famosi come Cima e Longines. Nel 1938, in occasione del 50° anniversario dell'azienda familiare, si decise di adottare il marchio Certina. Il nome Certina è un neologismo derivante dal latino certus, che significa sicuro, certo, e richiama espressamente l'affidabilità e la qualità degli orologi prodotti. Nel 1939 il marchio viene depositato presso l'Istituto Federale dell'Intelligenza della Proprietà, e da qui in poi la maggior parte degli orologi vennero commercializzati con il marchio Certina. Nel 1947 Certina realizza il suo primo movimento interamente in-house. È il calibro Certina 360 KF, che si presentava con una massa oscillante a martelletto. Certina di lì in poi divenne appunto famosa per l'ottima qualità dei movimenti prodotti tutti in house. Nel 1951 Certina realizza il suo primo movimento con massa oscillante, come abbiamo visto, e il calibro 25-45, e in virtù dell'ottima qualità degli orologi prodotti, anche altri marchi, come ad esempio Hamilton, iniziarono nel 1954 ad utilizzare calibri Certina. Nel 1955 finalmente la Kurt Freres SA cambia definitivamente ragione sociale, trasformandosi in Certina. Interrompiamo ora per una breve pausa musicale, ci risentiamo fra qualche minuto, a dopo. Eccoci qui e bentornati. Allora, nel primo blocco abbiamo parlato un po' della storia di Certina e abbiamo visto come nel 1947 aveva realizzato il suo primo calibro con masso oscillante a martelletto e nel 1951 il suo primo calibro con masso oscillante libera, il calibro 25-45. Il 1958 è sicuramente un anno chiave per Certina in quanto debutta la sua linea DS. Un team sotto la guida dell'ingegnere Philip Kurt decide di progettare un orologio diciamo, da polso che fosse il più robusto possibile. Attraverso innumerevoli esperimenti svilupparono quella che è la cassa del Certina DS. Per DS ricordiamo che sta per Double Security, cioè doppia sicurezza. Gli orologi Certina DS prevedevano un montaggio flottante dell'intero movimento con un anello diciamo, elastico che assorbiva gli urti, e oltre ovviamente al convenzionale Incablock. A parte questo, vi era uno spazio d'aria fra il quadrante e la cassa, quindi il movimento poteva diciamo, sostanzialmente muoversi libero in tutte le direzioni. Altre caratteristiche sono le guarnizioni aggiuntive e un plexiglass molto spesso, in combinazione con un fondello rinforzato. E che per la sua estetica a guscio di tartaruga è passato appunto alla storia come il cassa a tartarugone. Ringrazio per queste informazioni tecniche, l'amico Andrea Coppola. Nonostante lo stile classico con le anse del cinturino Bombay, l'orologio era molto robusto ed era resistente all'acqua fino a 200 metri. Era infatti pensato per essere un diver professionale a tutti gli effetti. I primi orologi messi sul mercato in 1958 avevano un fondello piatto senza il logo della tartaruga e avevano un calibro automatico 25-45 e il numero di brevetto inciso sul fondello, in particolare il brevetto 346825, che era appunto relativo al supporto antiurto del movimento, che era stato registrato l'8 maggio del 58 dal produttore di casse Higuaín Ferres. Dalla fine del 1960 è stato utilizzato il nuovo calibro, rispettivamente, cioè denominato 25651, e da quel momento nel fondello è apparsa incisa la tartaruga, che era a basso rilievo. La versione a carica manuale aveva invece un fondello piatto, mentre la versione a carica automatica un fondello ondulato. Abbiamo visto che appunto la caratteristica principale del Certina DS, che diventerà ancora più marcata nel Certina DS2, è appunto il guscio a tartaruga, a simboleggiare proprio la robustezza degli orologi. Ancora oggi il marchio Certina è di sicuro associato alla sua cassa iconica. Diciamo, il guscio a tartaruga permette inoltre a Certina di esprimere il suo forte legame con l'acqua. Il marchio infatti non si accontenta solo di prendere parte tutt'oggi a importanti progetti internazionali di ricerca, ma sostiene anche la Sea Turtle Conservancy. Questa organizzazione con sede in Florida si occupa della salvaguardia delle tartarughe marine e del loro habitat. Ricordiamo anche che la tartaruga è stato anche un elemento di diatriba con Eberhard. Infatti, nel modello Tazio Nuvolari, Eberhard aveva utilizzato una tartaruga del tutto simile ovviamente a quella Certina. E sul quadrante. Ovviamente c'era stata una diatriba legale, e alla fine, nella seconda versione del Tazio Nuvolari, Eber era stata costretta a realizzare la tartaruga, ma con testa e zampe chiuse, quindi diversa dalla tartaruga appesa sul fondello dei modelli Certina. Il modello Certina, come abbiamo visto, viene migliorato nel 1968 con la linea DS2. Proprio nella versione a carica manuale con il calibro 25-66 e automatico con il calibro 25-651, che rappresenta di sicuro in assoluto il punto più alto della fortunata serie. La cassa ha sempre più, come abbiamo detto, la forma compatta a tartaruga e garantisce una buona protezione anche della corona di carica. Ricordiamo che nel Certina DS2, come nel Certina DS1, il fondello è filettato, ma la corona è a pressione. Certina DS2 è stato prodotto in una moltitudine di varianti di tonalità di quadranti differenti, le più note sono di sicuro grigio, nero o blu, e fu anche commercializzato in una versione con il giorno della data, con scusate, il giorno della settimana, oltre alla data, con il calibro 25652. Interrompiamo ancora per una breve pausa musicale, ci risentiamo dopo. Ciao! Eccoci qui e bentornati. Allora, abbiamo nel blocco precedente parlato appunto del Certina DS2, di sicuro il modello più iconico della casa e di sicuro per la sua forma uno dei diver meglio riusciti e meglio progettati negli anni 60. Il Certina DS2 è stato declinato in tanti modelli, alcuni estremi destinati ad usi specifici. Vogliamo ricordare in particolare il Certina DS Super PH 500M, utilizzato nell'esperimento Tektite. Allora, Tektite era un esperimento sottomarino federale che ha avuto luogo dal 15 febbraio al 15 aprile del 1969 nella baia di Lemshur di St. John, nelle isole Vergini americane nel Mar dei Caraibi. In questo esperimento, condotto dalla Marina degli Stati Uniti, dalla NASA e dal Dipartimento degli Interni americano in collaborazione con la General Electric Company, quattro acquanati hanno trascorso 60 giorni in un habitat sottomarino a 15 metri sotto il livello del mare. È stato il primo programma scientifico in mare sponsorizzato a livello internazionale. Oltre ad esplorare il fondo del mare, l'obiettivo principale dell'esperimento era studiare il comportamento degli scienziati in condizioni estreme ed insolite. Ha partecipato anche la NASA. Infatti la ricerca sugli oceani e sull'universo hanno alla fine molto in comune. Come gli astronauti, gli acquanauti lavorano con gravità ridotta durante le loro ore in acqua e devono vivere insieme in uno spazio ristretto per lungo tempo. Queste erano, in vista anche delle imminenti missioni spaziali degli anni successivi, scoperte importanti per l'agenzia spaziale NASA. Il nome del progetto Tektite rappresenta inoltre anche un collegamento simbolico fra gli interessi oceanografici e quelli scientifici spaziali del programma. Infatti il nome Tektite si riferisce a piccoli meteoriti, appunto i tektiti, che sopravvivono al tuffo infuocato nell'atmosfera terrestre e spesso finiscono nel mare, quindi si posano nel fondo degli oceani. L'habitat sottomarino della Tektite è stato progettato e costruito dalla General Electric Space Division. Era composto da due cilindri d'acciaio fissati a una base d'acciaio rettangolare. Le due torri erano collegate da un tunnel flessibile e contenevano a un livello superiore e inferiore di circa 3,8 metri di diametro, per un'altezza di circa 2,7 metri. Avevano quindi una superficie totale di 45 metri quadri. Uno dei cilindri aveva anche una cupola di vetro per l'osservazione in cima. L'abitazione comprendeva quattro cuccette da incasso, armadietti, lavandino, fornelli, radio, TV, tanto quanto è stato progettato per essere il più confortevole possibile. Aveva anche addirittura dei pavimenti in moquette e l'illuminazione e grandi finestre sferiche. I pasti erano cucinati all'interno. Il 15 febbraio del 69 i quattro acquanauti entrarono nell'habitat e vi rimasero fino al 15 aprile dello stesso anno. La durata della missione fu di 60 giorni e non sarebbe mai stata superata per i successivi 23 anni, quindi rappresentò un record. Poiché l'immersione sportiva in quegli anni era diventata sempre più popolare, l'industria orologiera aveva sviluppato orologi subacquei sempre più tecnici e più evoluti. È successo anche che anche i due produttori di orologi svizzeri avevano deciso di partecipare a questa esplorazione. In particolare, Certina e Rolex hanno dotato alcuni membri dell'equipaggio del Tektite di orologi subacquei per testarli in condizioni estreme. Rolex ha fornito i modelli CD Wheeler e Submariner, e invece Certina ha fornito il suo diver di punta, che era appunto il Certina PH 500M, anche se sebbene dalle foto di repertorio si identifica un Certina modello PH 500M, secondo invece le fonti ufficiali Certina fu invece fornito il modello PH 1000M. Un altro sicuramente orologio degno di nota che appunto ha partecipato a esplorazione, quindi ha successo, sicuramente anche il Certina DS2 Chrono Olympic, che venne utilizzato nella spedizione giapponese del Monte Everest, dando appunto dimostrazione ulteriore dell'affidabilità e della resistenza, scendendo da 7986 metri e attraversando le più disparate condizioni climatiche. Interrompiamo ancora per una breve pausa musicale e ci risentiamo fra qualche minuto. A dopo! Eccoci qui e bentornati. Allora, nel blocco precedente abbiamo visto come alcuni modelli di cerpina DS2 siano stati utilizzati con successo in condizioni estreme. Abbiamo visto il suo utilizzo nel progetto Tektite e abbiamo anche visto, abbiamo accennato, come nel 1970 il modello Chronolympic equipaggiava tutti i membri della spedizione giapponese sul Monte Everest, guidata da Miura. Vogliamo ricordare un aneddoto di Miura. Miura, dopo appunto l'ascesa del Monte Everest, arrivato a un certo punto, si lanciò con gli sci raggiungendo la velocità di 160 km/h prima di essere fermato da una caduta su una zona ghiacciata. Per questa sua prodezza Miura divenne famoso in tutto il mondo e a lui fu anche dedicato il film L'uomo che sciava l'Everest, vincitore fallato di un premio Oscar. A parte questo, tutti comunque i cronolimpici utilizzati nella spedizione dei membri dell'equipaggio risposero al meglio ad ogni sollecitazione, nonostante appunto fossero dei modelli crono, infatti montavano un Valjoux 234, e nonostante le condizioni meteo particolarmente avverse presenti sul Monte Everest. Certina è stata inoltre co-sponsor del progetto Canaris, dove un uovo di poliestere di 350 kg ha attraversato l'Oceano Atlantico con a bordo due Certina DS per registrare il tempo. L'uovo è tutt'oggi considerato la prima creazione artistica ad attraversare l'Atlantico senza un equipaggio. Arriviamo così agli anni 70, in particolare al 71, e diciamo che vede Certina fondatore della General Watch Company, che riunisce altri marchi come Edox, Eterna, Longines, Mido, Rado, Rotary ed altri. Questa joint venture, potremmo chiamarla oggi, nacque per consolidare gli sforzi. Infatti ricordiamo che negli anni 70 ci fu l'avvento del quarzo e quindi molti marchi svizzeri purtroppo attraversavano un periodo di crisi. Questo gruppo di marchi faceva parte della holding ASUAG, che a sua volta si fuse nella SSIH nel 1983, dando vita ad una nuova holding. Successivamente questa holding confluirà nella SMH, che verrà rinominata e tutt'oggi conosciamo come Swatch Group. Scusate. Lo stesso anno, inoltre, Certina, insieme a Rado, sviluppa un orologio particolare che verrà presentato alla Fiera di Basilea, il modello Diastar DS, con una cassa in carburo di tungsteno. Lo stesso anno vede anche Certina produrre il modello Biostar, che era il primo orologio al mondo a mostrare i bioritmi umani come ritmo fisico, mentale ed emozionale, e diciamo, Certina era comunque un'azienda già molto grande in quel periodo, aveva quasi 900 dipendenti nel 72 e produceva circa 600.000 orologi. Si avvalse anche di numerosi testimoni, fra i quali vogliamo ricordare nel 76 Muhammad Ali, e fino a raggiungere nel 1977 un altro traguardo importante, e cioè Volvo, per festeggiare il suo 50° anniversario, decise di regalare ad ognuno dei propri 60.000 dipendenti un orologio Certina personalizzato, a testimonianza questo di quanto il marchio Certina fosse considerato un orologio assolutamente affidabile sul mercato. Nel 79, dopo quasi 20 anni di DS, Certina raggiunse la produzione di 1 milione di orologi venduti. Nel 1983, come abbiamo visto, Certina confluisce in quello che oggi è lo Swatch Group. Certina esiste tutt'oggi e continua tutt'oggi a produrre orologi di assoluto spessore e qualità, in particolare per, diciamo, le applicazioni in ambito marino. Nel 2004 la Maison ha presentato il Certina DS3 1000 metri, orologio dal design sportivo che soddisfa ampiamente i requisiti per l'esplorazione subacquea e sport acquatici, con un'impermeabilità di addirittura 1000 metri. Di recente hanno anche prodotto alcune riedizioni dei modelli DS1. Spero, insomma, che questa puntata dedicata ad un marchio storico come Certina vi sia piaciuta, e ci rivediamo presto per una nuova puntata della.
Lee.